Buonasera a tutti e grazie a Sua Eccellenza per questo invito. Premetto che avremmo voluto avervi tutti in monastero e invece poi Sua Eccellenza ha insistito perché non ci sareste entrati, ecco, quindi siamo venuti a venire, ma sono contenta, anche se avrei preferito anche stare a fare altro questo pomeriggio, tipo una due di Natale e cose così. Allora, forse la prima cosa che ho colto d'occhio e il desiderio di dirvi, trovandomi di fronte a tanti professori, insegnanti, maestre, credo, no? Cioè, ecco, che non so se vi capiterà mai, è di dirvi che io, come voi, credo, ci ricordiamo tutti perfettamente dei nostri professori, dei nostri insegnanti, delle nostre maestre. Noi abbiamo tutti un ricordo indelebile di chi ci ha accompagnato nell'infanzia, nell'adolescenza, e forse i volti si stemperano un po' nel tempo, ma ci ricordiamo di chi è stato con noi e delle persone alle quali abbiamo dato, volenti o nolenti, molte ore della nostra infanzia e giovinezza. E questo è molto importante che lo ricordiate sempre, perché ogni ricordo è legato a un'emozione e i vostri ragazzi si ricorderanno per sempre di voi. Non si dimenticheranno e non sarà indifferente il ricordo. O sarete persone che li hanno raggiunti, aiutati, accolti, raccolti e quindi sarete figure significative per il resto della loro vita, oppure vi disprezzeranno. Chi di noi non ha la memoria, un disprezzo per qualche insegnante che abbiamo percepito che tutti noi ce lo ricordiamo e sappiamo nome e cognome, siamo adulti, però sappiamo che quella persona lì, se non ci ha fatto del male direttamente, ha tradito la fiducia che noi gli davamo. Questo per dirvi che sono contenta di vedere i vostri volti e di dirvi che avete una grandissima responsabilità, avete in mano gli scampoli di questa gioventù che è sempre più non solo fragile, ma anche e quindi credo che avete una grandissima responsabilità e se volete lasciare il segno, che comunque lascerete, ma un segno buono, positivo, di bene, farvi ricordare per tutta la vita come persone significative, ci avete da lavorare, ecco, ci avete un dono che è quello di stare a contatto con la gioventù e un compito, sono tutti, i due miei video sono così, sono doni, ma poi alla fine sono tutti compiti, missioni. E quindi che si possa dire che lo fate con allegria e che si possa dire di voi, beati voi, perché siete a contatto con una bella gioventù di questo tempo. Gli auguri, perché hanno un compito importante. Va bene, ho già detto che sono molto contenta di trovarla qui e a fare così, insieme a voi che siete dei costruttori del Regno di Dio, lo sappiate o no, e voi partecipate come con tutta la Chiesa all'edificazione del Regno. Siamo in un posto altrettanto significativo, non quanto sarebbe stato un monastero, no? E un seminario, un luogo di formazione importantissimo per una diocesi, quindi è un privilegio essere qui. E poi facciamo per stare in mezzo a tutto questo colore e a questa catechesi iconografica, no? Che ci accoglie, ci raccoglie, credo ci aiuti a entrare in preghiera, a rimanere dove oggi siamo chiamati a stare con la presenza del Signore. Allora, basta. Mi è stata chiesta una breve riflessione sull'avvento, anche se l'avvento l'abbiamo già trascorso più della metà, tra poco è Natale. Lunedì inizia la novena di Natale. E quindi mi domandavo se avesse senso parlare di avvento ancora. E penso di sì, non so se cosa sta succedendo e cosa, a cosa ci stiamo preparando, o forse non lo so se d'obbliga di far fronteggio venire qui, questo non lo so, ma se anche fosse penso che tantissime volte la vita ci obbliga a fare delle cose e quando noi obblighiamo la vita riceviamo dei danni, quindi forse se anche non è stato costruito forse dalla moglie, non lo so. Tipo addobbare la casa, pensare a chi invitare, andare a preparare il menù, fare l'albero, i regali, che sono così importanti. Cioè, l'atteggiamento a volte dei cristiani rischia di diventare un atteggiamento snob, no? Cioè, noi non pensiamo a queste cose, noi pensiamo solo a Gesù che viene. E invece, questo tempo che ci prepara a Natale, anche per queste cose qui, per fare l'albero di Natale, per accendere luci in casa, non che dobbiamo fare le cose trash, no? Questa preparazione ha un significato, va recuperato, se l'abbiamo perduto, se ci siamo fatti prendere la mano, va recuperato, ma non sono cose sciocche, non sono cose inutili, sono cose importanti, in realtà tutto è importante nella vita, se fatto con un orientamento dentro una direzione. Ecco, io credo che il segreto dell'avvento non sia tanto quello di cambiare la realtà o di sottrarci delle cose, ma di fare in modo che le possiamo vivere altrimenti. Ci aiuta a convertire lo sguardo e forse entro questa serata, celebrazione eucaristica inclusa e forse anche buffet, ho capito, e magari questo sguardo inizia a cambiare, ecco, un augurio. E tra l'altro le pagine dei Vangeli che precedono i racconti del Natale e che poi ci accompagneranno nei racconti di Natale sono di questo segno, cioè nessuno dei personaggi coinvolti nella vicenda natalizia fa un giorno creativo, nessuno. Piuttosto cioè, il racconto, e se scorrete i Vangeli, il racconto è molto veloce. Questo avvento è stato breve, intenso e veloce fin da subito. Allora l'angelo parla a Maria gli viene la fretta, parte, poi dopo poco torniamo a Maria Giuseppe in viaggio, a parte Giuseppe che inizia a fare dei sogni un po' tranquilli, e inizia questo viaggio, arriva a Betlemme, a un posto in ospitale, per cui ci viene comunicata dal Vangelo una sorta di incomodine e di agitazione. Vorrei dire che il Vangelo ci mette dentro un movimento, una dinamica, tutti i personaggi coinvolti, fino a queste magi che chissà da dove hanno visto accendersi delle luci del cielo e si sono messi in viaggio da lontano, tanto perché erano molto dopo, quasi 2 anni dopo la nascita di Gesù. Ecco, il Vangelo non regala a Maria un tempo per metabolizzare ciò che sta succedendo, per mettersi a tavolino e ragionare sul bene e il meglio da fare. Mette dentro passione, di fermento, di vivacità. Ecco, quindi non è sbagliata la nostra vivacità, la nostra voglia di vivere bene questo tempo, il nostro darci da fare. E non è sbagliato, va illuminato, va evangelizzato, ma non è sbagliato. A me sembra, venivamo per strada, no? E dicevo, non ci sarà nessuno, sabato pomeriggio, così, sabato prima di Natale, mi sembrava folle che foste qui, ma non è vero, cioè, desideravo anche incontrarvi, però per dire che le cose le giudichiamo forse da un punto di vista un po' moralista, no? E invece possiamo vuol dire vivere bene, questo ci regala l'avvento. E poi un'ultima brevissima premessa è che i segni che annunciano la venuta del Salvatore, i segni premonitori che il Vangelo racconta, sono dei segni anche questi molto strani. Il Vangelo parla della sterilità di una donna, che è un segno eloquente della venuta del Salvatore. Parla di un silenzio improvviso, di un mutismo, di una sorta di miracolo al rovescio, che stupisce Zaccaria che non può parlare più. Quindi parla di un silenzio, di una ferita nella voce, nella bocca che colpisce, un tratto mette a tacere tutti i movimenti. E poi parla di, il Vangelo racconta di questo uomo che è più o meno coetaneo di Gesù, sappiamo, che vive nel deserto, vive da povero, che mangia gallette, veste. Sono dei segni strani. Noi definiremmo dei segni brutti la sterilità, il silenzio, la povertà, ma poi ce ne sono altri. C'è lo sgomento, c'è questo timore di Maria, c'è questo matrimonio che rischia di entrare in crisi. C'è qualcosa che non sta andando per il verso giusto. Ecco, forse se qualcosa anche di questo tipo sta accadendo nella nostra vita, forse sono segni premonitori della venuta, dell'agire di Dio nella tua vita, nella mia vita. Non sono da scartare, non sono sbagliati, non sono segni sbagliati se stai vivendo un tempo di sterilità, di aridità, di sofferenza, se sei solo, se ti trovi in questo deserto, se il tuo cibo in questo momento è così amaro che ti sembrano cavallette che manco il miele le addolcisce, sono segni premonitori, cioè preannunciano che Dio agisce e agirà nella tua vita. Nulla da scartare, ecco. Ora però, per abbracciare anche la realtà del Natale che ci sta davanti, dobbiamo fare un passo indietro, proprio perché ci troviamo nel mezzo, più o meno, dobbiamo fare un passo indietro, dobbiamo tornare a qualche settimana fa, quando l'avvento è iniziato. Sembra ieri, ma ci sono passate due settimane, perché ogni anno accade questa cosa, la Chiesa ci dice di ricominciare, noi ogni anno ricominciamo e viene a dirci la Chiesa che il tempo d'avvento, il primo giorno d'avvento è il nostro capodanno più vero. Capodanno non cristiano è la prima facciamo le feste, non stiamo suonando a mezzanotte, ma quello è l'inizio, perché? E ci piace sempre citare che Abba Antonio, il padre di monaci di sempre nel deserto, che era già anziano, e a chi gli chiedeva, Abba, oggi che cosa fai? E Antonio rispondeva, oggi ricomincio. La Chiesa ci dice di ricominciare, ma non ricominciamo una cosa nuova. Cominciamo di nuovo. Se ci ci fidiamo di questa proposta della Chiesa che ci propone un ritmo di vita secondo un anno liturgico, cioè un anno che respira, che batte, che è ritmato al tempo della parola e della liturgia. La Chiesa, fidandoci di lei, ci dice: bene, oggi si ricomincia. Ma per capire ancora perché cominciamo così, dobbiamo scoprire dove siamo arrivati, quindi fare ulteriormente un passo indietro. Questo nostro capodanno, nel quale noi non facciamo i botti, no? Voi lo sapete ricordate perché si fanno i botti del capodanno. Casino. Botti, no? Quelle, il chiasso, le scampanate, no? Servivano, credevano, servissero a scacciare i demoni. I demoni che avevano abitato quelle persone tutto l'anno, con il rumore del chiasso, venivano allontanati dalla città. Poi è cominciata anche l'idea che non bastava questo, perché, ma bisogna anche lanciare le cose.
Anche qui sembra passato.
non finisce l'anno, che Cristo è Re e Signore della tua vita, della mia vita, è stato un anno sprecato. Cioè, se Gesù è solo il Signore dell'universo, a me non mi cambia niente. Ma se io lascio che la Chiesa mi accompagni a vivere tutto l'anno liturgico, tutto l'anno di celebrazioni, di memorie di santi, di martiri, di solennità mariane, tutto orientato dal suo inizio alla sua fine, verso questo compimento, che è che Cristo vive e regna nei secoli dei secoli e nella mia vita, allora questo è il cammino della vita cristiana. Non festeggiare le piccole tappe intermedie, ma orientarsi verso il compimento. Allora, se noi ci fidiamo di questo, cioè del fatto che la Chiesa ci consegna attraverso questo sviluppo nel tempo, ci consegna il senso anche della nostra vita. L'anno liturgico è una forza simbolica, ci aiuta, ci accompagna nelle vicende ordinarie e anche quelle festose, quelle straordinarie, in questa direzione. E poi ci dice, non basta, andiamo più in profondità, ricominciamo. E poi ricominciamo. E ricomincia l'avvento, e ricomincia gli annunci di che cosa? Se stiamo ascoltando la liturgia della parola di questo tempo, guarda un po', ci annuncia la venuta del Re. Il Re che viene annunciato nella prima domenica del Vento, lo festeggeremo solennemente fra un anno. Capite che la direzione è così importante, la destinazione è così importante che ci fa muovere e fare la pena di tutto il viaggio. Tutto un anno di celebrazione, tutto un anno di messa, tutto un anno delle tue preghiere, tutto un anno di lodi, un anno di vespri, perché è tutto orientato solo in quella direzione. E anche l'avvento è lì che va ad annunciare, e anche la Pasqua annuncia un Re, annuncia che l'agnello è vivo e regna. Allora ha senso riconoscere che noi cristiani abbiamo questo vantaggio. Noi comprendiamo la storia dalla fine, quindi è dalla fine, cioè da questo regno che peraltro chiediamo ogni giorno nel Padre nostro che venga, ogni giorno, e spero forse più volte al giorno, noi chiediamo continuamente venga il Re. Stiamo chiedendo che venga questo Re. Allora, se alla partenza è questa, abbiamo già capito tutto, siamo a posto, cioè tutta la vita viaggia insieme alla parola, insieme alla preghiera, insieme alla comunità, in questa direzione. E poi l'anno liturgico è questa sorpresa, cioè perché e cammina con noi e ci fa fare questo percorso che sembra sempre tornare su se stesso, ma in realtà si approfondisce. Noi torniamo da dove siamo partiti, ma andiamo sempre più in profondità e ci accompagna per tutte le stagioni della nostra vita, sperando di diventare adulti cristiani della piena maturità di Cristo, dice Paolo, con questa discesa in profondità, sempre più in profondità, con la parola che lavora in noi, con i sacramenti che lavorano in noi, di anno in anno. Il punto è proprio questo, che se Dio non è il Signore della tua vita, è tutto inutile, non serve a niente tutto quello che fai. E dobbiamo anche uscire da un inganno. Se il Signore Gesù non è il Signore della tua vita, in barba a tutta la tua autonomia, la scrittura, un Signore che si impone a te. Non è vero che sei libero, sei schiavo. Noi siamo solo liberi e figli nel Figlio, e il Figlio di Dio è il Re della Gloria. Nasce questo Re, noi ci stiamo preparando ad accogliere un Re che viene. Poi ci vedremo su quanto è strano questo Re che viene, su come è, dove è. Sono tutte stranezze che un Re, francamente, noi non gli abbiamo attribuito, no? Però ecco, questa destinazione motiva la vita, cioè questa corsa è nella parola e nella fede, perché siamo e diventiamo figli e figlie di Dio, libere e liberi sotto la grazia, dice lo Spirito, ma figli, non schiavi. Dentro un regno, dove il Signore di questo regno è il Signore Gesù. E quindi c'è un re che teniamo, c'è un regno, dice Gesù, le ultime parole che abbiamo ascoltato nel giorno di Cristo, Gesù diceva, il mio regno non è di qua giù. E la traduzione forse è più fedele, ci vanno bene quasi tutte le traduzioni, anche voi fanno, ma la traduzione più fedele dice: il mio regno non è da qua giù, cioè il mio regno, quello che Gesù annuncia davanti a Pilato, perché gli dirà: io sono re, il mio regno non è da qua giù, cioè non si nutre delle cose da qua giù. I regni di qua giù, e lo stiamo tristemente vedendo nel telegiornale, nelle notizie, i regni di qua giù sono di sacrifici, di tasse, se dice bene, ma poi di sacrifici di vita, si nutrono di silenzi, di umiltà, si nutrono della schiavitù di molti. Il regno di Gesù non è da qua giù, si nutre da altro. E soprattutto è un regno che viene, è un regno che ci è regalato e nel quale non siamo servi, non siamo schiavi. Allora è necessario quindi per noi comprendere che l'avvento è questo abbrivio, una partenza lenta, ma è necessario comprendere che siamo qui intanto perché la nostra meta, che l'abbiamo alle spalle, ma è lì davanti, è questa solennità importantissima, e il pezzettino che ci porta a Natale è solo una porzione di questo annuncio meraviglioso della salvezza, è solo un pezzettino. Quindi forse se ti sei perso, questi 14 giorni di avvento, non ti preoccupare, il Signore viene, anche se tu stai con la testa altrove, il Signore viene e però recupera, cioè c'è tutto un anno di tempo, però starci, diciamo, cioè, questo è dove puoi, qui è dove puoi ricevere questo annuncio, puoi accogliere la bellissima notizia che ti ha regalato un Signore che ti libera, ogni giorno. Ecco, solo dopo aver ricevuto questa certezza che c'è un re, solo dopo aver ricevuto questa certezza puoi partire. I psicologi, sapete che tra voi sicuramente non ci dicono che per partire devi sapere che hai una casa, una base sicura, come la chiamano. Allora, la base sicura del cristiano, dalla quale possiamo vivere tutte le nostre avventure, tutte le nostre vocazioni, e tutte le nostre missioni, ma anche tutte le nostre disavventure, la sorgente di ogni speranza e di ogni vitalità della nostra vita, è questa certezza qui, che Gesù è il Re, è il Signore della vita e della nostra vita. Da qui si ripara tutto il viaggio. Sapete che avvento viene da avventus, da avvenire, c'è qualcosa che deve essere atteso. Allora la posso E forse, e lo dico a voi che avete a che fare con i giovani, è uno dei doni che Dio ci ha fatto, quella proprio di desiderare di avere questo cuore capace di attendere altro, è uno dei doni che andrebbe più valorizzato, più riscoperto, ma non in modo così un po' new age, la rimuovo anche tanto quello. Piuttosto legato al tema della volontà, della libertà, che cosa desideri e che cosa desiderano i vostri ragazzi, lo sapete? Allora, per portarci dal vento viene a portarci la buona notizia che siamo incompleti, che non bastiamo a noi stessi, che la vita più umana che c'è è quella che attende, che sa attendere un compimento, sa attendere un altro. E la vera vita è quella desiderante, è quella che aspira. E questo annuncio è un po' fastidioso, perché dirti, guarda, tu non sei completa, tu non basti a te stesso, tu non ce la fai, dà fastidio. E non so se vi siete messi in macchina nei giorni scorsi, è un inferno, è tutto narcotizzato da molto altro, da questa neurosi, perché accettare di essere incompleti non basta a se stessi, di sapere che c'hai ancora da aspettare qualcosa, c'hai 40 anni e c'hai ancora da aspettare qualcosa, per molti non è una buona notizia. E quasi conosciamo tutti, penso, mi viene in mente il sabato del villaggio, no? Lo parli. E per celebrare la preparazione della festa, la preparazione della domenica, no? Tutti si apprestano ad adornare il petto, il crine, dice il poeta, e poi arriva la festa. E la festa è deludente. Lo sai perché ti delude la festa? Perché il giorno dopo è lunedì. Natale, ok, noi il Santo Stefano abbiamo sistemato lì perché ci sta un po' di respiro come la sovetta, no? Che, ma poi arriva, poi devi tornare al lavoro, poi per cui è meglio il sabato. Domenica la passi schiacciando sul divano perché non c'è mai pensa che domani devi riuscire di casa. Devi... Allora, il mondo vive il tempo così, non si gode più né il presente né la festa, perché è tutto triste, perché il presente mi fa preparare una festa che poi finirà, oppure viviamo in attesa del fine settimana, delle feste, delle vacanze di Natale. Io quando andavo a scuola aspettavo solo che noi eravamo su un muro della scuola, e non ci conta la rovescia. Questo voi come i vostri alunni, cioè potreste dire il tempo aspettando le feste, il vostro anno veramente liturgico inizia a settembre e la scuola finisce a giugno, lo so che poi voi ci avete consigli di altri, lo so, però potreste rischiare di vivere il tempo così come lo vive il mondo, mentre la sapienza della Chiesa ci consegna un altro senso del tempo, una direzione. E guardate che avere una direzione, un senso, un significato nella vita è la cosa più bella del mondo. Ti strappa dalla disperazione, ti regala una speranza. Ecco, vado a concludere per dirvi solo questo e basta. Mi sembra, stando un po' sulla parola di queste domeniche, che dobbiamo anche accogliere un altro annuncio di questo tempo, cioè che il vero protagonista dell'avvento è Dio, è Lui. E è Lui. rispondo e decido. E stavolta, finalmente, questo signore viene a dirci, viene lui, guarda, viene lui, è lui quello che viene, è lui il promesso, è lui il promesso dai profeti. Abbiamo già ascoltato Geremia, la prima domenica del vento, verranno giorni nei quali io realizzerò le promesse di bene, io cioè Dio. Io farò germogliare, ci pensa lui. E poi
grazie a questo re.
con lui a tutti.